Michele Neri legge Sull'oceano di brace di Guido Gozzano. Nella cabina, terza di mattonelle a smalto, luminosa di troppe lampadine elettriche, dinanzi allo specchio a tre lastre, io mi rifacevo per la quarta volta disperatamente la scriminatura. Non c'era verso. I capelli si ribellavano al pettine, deviavano a mezzo del cranio, verso una meta incerta. Rabbia! Oh, disperazione! E la prima campana era suonata da un pezzo e sul divano attendevano, esanimi, l'abito nero, la camicia abbagliante, le altre spoglie che servono a costruire un uomo per bene. Cruda legge, che segue i mortali anche nell'alto oceano indiano, a 3 gradi sopra l'equatore. Cruda legge. Ecco la camicia rigida. Quanto più rigida dopo la diurna libertà del pigiama, la camicia nella quale si penetra trattenendo il respiro. Umiliati, contriti come una farfalla condannata a rientrare nella sua crisalide. Suona la seconda campana. Ecco il solino che strozza, i bottoni inconciliabili col solino, la cravatta volubile, ribelle, come una cosa viva, le bretelle mai allungate o raccorciate abbastanza, la giubba che si cosparge nei risvolti di polvere di riso. Poi, con il cuore in tumulto, dover scendere nella sala da pranzo, doversi comporre per i 200 passeggeri che tutti si volgono verso il ritardatario, una maschera di calma disinvoltura, dover subire le peregrine arguzie del capitano.
«Ecco il nostro caro avvocato, ridotto all'estrema bellezza!»
con un tono che significava
«Poteva levigarsi un po' meno e non costringere gli steward a ripassare 2 portate per lei!»
e dover sorridere come un collegiale riverente all'estrema bellezza. Veramente, le febbri del Malabar mi avevano lasciato un volto scialbo, emaciato, nasuto. Che importa? Ero amato. Ero desiderato, direbbe l'eroe russo napolitano di non so quale Poshad, dalla più desiderabile creatura che ospitasse il Sumatra. Non illividiscano i teneri amici d'Italia, saranno rivendicati alla fine dalla mia spaventosa catastrofe che la mia civetteria maschile abbia patito mai. Avanzo imperterrito. Secondo tavolo, 7° posto, ma no, ma sì, eppure no. Dov'è la mia vicina? Dov'è le belle spalle ambrate che mi servivano di richiamo? Ho vicino un uomo, un prete, no, una donna. Né una donna né un uomo. Una cosa che ricorda Don Chisciotte, Dante, Fra Gerolamo Savonarola, Pinocchio, la mummia di Ramsete III. Il mio amico Golia. Una cosa spaventosa. È femmina, perché ha un gonnellino e una specie di tegola in testa. È viva, perché tenta di avvicinare la sedia fissa al tavolo, sotto il quale non può inarcare le gambe interminabili. Mangia, beve, e la mandibola inferiore raggiunge il naso ricurvo. Le fa pulsare le tempie venose, sobbalzare gli occhiali a stanghette. Mi rivolgo allo steward livido. «Sono 7 ladies della Safety Army, l'armata della salvezza. Le abbiamo raccolte stamane da un cattivo veliero shoanese. Vengono dalle missioni dell'Uganda. Il capitano ha voluto farle ospitare in classe con tutti gli onori.
È giusto.
Ma i posti? I posti?
Il capitano, disposizione del capitano».
Guardo intorno. Emergono qua e là 7 mostri della stessa specie. L'unica specie che possa affrontare i cannibali più feroci e convincerli che veramente esiste Satanasso. Rivolgo al capitano uno sguardo di protesta disperata. Piange il miserabile. Piange dalle risa e asciuga le lacrime nel tovagliuolo. E piange e ride. Ma non di me soltanto.
ha dato le 6-7 più belle signore a cavalieri più che sessantenni e al dottor Besanti, a Mr. Know, al tenentino Filangieri e a me, agli altri colpevoli di non avere ancora 30 anni, ha destinate le orche raccolte in alto mare. Vendetta, vendetta! Fui vendicato subito. Lady McLewis mi fissava con un abbandono, una tenerezza più temeraria del solito. Confinata all'estremità del terzo tavolo, presso il decrepito Monsieur Labeau, il celebre oceanografo, essa teneva il cubito sul tavolo con una grazia un poco inurbana, si reggeva la nuca con la mano, arrovesciando il volto di bronzo chiaro, sogguardandomi di tra le ciglia tenebrose. Quando il mio sguardo incrociava il suo, sorrideva malinconicamente e il bianco degli occhi, il bianco dei denti, balenava in un tremolio di perla. Quella donna mi guarda. Quella donna è mia. Oh, grande Ferravilla, oh mio solo ammonitore nella vita, sempre. La tua voce mi rideva dentro come un oscuro presentimento. Eppure, come non vedere che quella era una donna disfatta dalla passione e che l'oggetto della passione ero io? La mia conoscenza con i McLewis datava da 3 settimane, ma aveva dei precedenti già antichi. 2 anni prima, quando dovevo partire per l'India, mi ero rivolto per commendatizie anche a Guido Rocca, l'esploratore del Tibet e del Kashmir. Siamo coetanei ed amicissimi, ma non abbiamo in comune che il nome. Quel fanciullo bellissimo e sanguigno è un istintivo che non osserva la vita, la vive. Io non vivo la vita, l'osservo. Forse per questo io e Guido ci vogliamo un gran bene. Se passi da Bombay, non dimenticare Sir McLewis, un ex bramino. Guardati bene dal ricordarglielo. Britannizzato sino alla punta dei capelli. È la persona più generosa e ospitale che io abbia incontrata. M'ha ospitato 2 mesi nel suo bungalow in Sicula quando mi sono spezzato la gamba. Ha anche una moglie e una bimbetta. Com'è la moglie? Come vuoi che sia. Sembra una signora delle nostre, un po' più nera. Non m'ero giovato della commendatizia. Il mio itinerario mi aveva portato altrove. Ma ripassando per Bombay, una sera, al consolato d'Olanda, vidi apparire all'altra estremità d'una galleria una di quelle donne che mozzano il respiro e la parola. Una di quelle bellezze che sembrano fare il vuoto intorno, sopprimere con un batter delle ciglia tutte le altre signore. Seminuda, come consente la rigidità inglese nei convegni mondani, con i fianchi, i seni appena velati da un tulle laminato d'oro, attraversava la galleria con quel passo armonioso che le donne indiane sembrano aver appreso dai felini delle loro foreste e reggeva, nelle mani protese, con la grazia solenne con la quale avrebbe recato una lampada votiva, un semplicissimo gelato alla banana. Un gigante fosco, beato lui, gradiva il sorbetto e si inchinava sorridendo. Non è una pura indù. Sua madre era scozzese. Ma quel signore, il fortunato signore del sorbetto, suo marito, si adorano. Ecco un uomo che può giovarvi per i vostri guai con la dogana. Avete detto che si chiama? Sir McLewis. McLewis? Ma io ho una lettera per lui. Presentatemi subito. Fui accolto con una cordialità che mi diede quasi il disagio, non trovando nel mio carattere freddo parole di adeguata espansione. La loro gioia non ebbe limite quando seppero che saremmo stati compagni di viaggio sul Sumatra. I McLewis si imbarcavano per la season europea, come consuetudine d'ogni ricca famiglia coloniale, e avrebbero visitato l'Italia.
Caro Guido Rocca, come sta?
Ha battuti altri record? Si ricorda di noi? E di Pergama?
No, di Bergamo.
In Sicilia?
No, in Lombardia. Il marito parlava del mio amico entusiasta. La signora taceva assente, già sogguardandomi di tra le brune ciglie tenebrose.
Dovete volergli molto bene, voi.
Quasi come un fratello. Il destino ci ha segnato vie diverse.
Non abbiamo nulla da contenderci.
E dovete essere molto buono.
Per carità, signora,
badate che la malvagità dei più buoni è incredibile, la falsità dei più sinceri spaventosa.
In questo siete imperdonabile,
interruppe il marito.
Avete una lettera per noi, siete in India da un anno e non venite a trovarci.
Il destino vi punisce invertendo le parti. Farete in Italia per noi ciò che avremmo fatto in India per voi.
Avete già un programma?
L'abbiamo, disse la signora offrendomi una sigaretta. Sbarcheremo a Genova il 20 di gennaio, non è vero? Mio marito proseguirà direttamente per Londra per accompagnare Su in collegio. Io, Baby e Laia cominceremo a visitare il Piemonte, la Lombardia a febbraio, mio marito.
Perdonate, signora, ma spezzo, capovolgo il vostro itinerario fin dall'inizio. Non potrebbe essere più micidiale. Il Piemonte, la Lombardia, a gennaio?
Ma non sapete che a quest'ora nel mio paese il freddo è tale che gela il respiro e frangia di brina le ciglia delle signore?
Tremerei per voi e per il vostro piccolo come per questi fiori.
Vi consiglio l'inverno in Sicilia
e a Napoli, la primavera a Roma e a Firenze,
la prima estate in Umbria,
la grande estate sulle Alpi,
l'autunno a Venezia.
Assolutamente, la mia patria deve essere visitata così.
Entravano i bambini per il bacio serale. Su, una ragazzina dodicenne, precoce, smilza, fosca come i genitori, e Baby, un piccolo di non ancora 2 anni, così divinamente biondo e cerulo che io non potei nascondere la mia sorpresa. È il nostro scozzese, il ritratto di sua nonna, mia madre. Lady McLewis sillabava per gioco qualche parola italiana.
Ma brava, ha un ottimo accento. Lo studia da 1 anno,
interruppe il marito.
Da che abbiamo il progetto di visitare l'Italia?
Dica ancora. Non so dire. Dico, voglio bere. Voglio mangiare. Ma non saprò mai dire le cose dentro la meta.
Le cose?
Sì, proruppe in inglese ridendo. Le sfumature, le altre cose più necessarie dell'acqua e del pane, le più piccole cose che sono qualche volta le più grandi. Nella settimana passata a Bombay, nei 10 giorni di navigazione sul Sumatra, la simpatia di Lady McLewis per me si rivelò sempre più forte. Non era civetteria. La civetteria gioca, ride, sorride. Lady Mac aveva un volto tragico di passione e, quando l'incontravo sul ponte, nelle sale, s'arrestava ansimando, impallidiva, lodava il cielo, il mare, una cosa qualunque. 10 volte al giorno, nelle ore di quieta intima, sulle sedie a sdraio, vedevo disegnarsi sulla bella bocca una frase certo tenerissima. Poi le ciglia si chinavano imperiose, le labbra facevano l'atto di inghiottire le cose non dette. La divina creatura taceva. Tacevo anche io, consigliato dall'ironia vigilante, ammonito da non so che oscuro presentimento che turbava la mia civetteria lusingata. Il capitano s'alza. Simultaneamente, come 200 fantocci, ammolla, signori e signore sono in piedi. Tutti dileguano per le scale in un attimo. Sul ponte è un clamore di meraviglia. da 3 giorni navighiamo in un mare fosforescente, ma questa sera l'oceano si infiamma. È il 9 luglio. Il cielo è nero, senza una stella. Tutte le stelle dell'universo si sono fuse nel mare e commiste a un tritume di gemme, smeraldi, zaffiri, rubini. L'oceano indiano è tutto di brace. Brace verde, brace rossa, brace azzurra, solcata qua e là da strane frotte di creature misteriose, simili a gnomi dalle chiome e dalle barbe prolisse che si inseguono, folleggiano, si confondono. Dove la nave lacera l'onda, la brace sprizza, crepita, si infiamma e la scia è così luminosa che i volti dei passeggeri sembrano chini sopra un cratere.
La Pelagia Mirabilis, da non confondersi con la Nauticula Splendidissima.
Il decrepito professor Limbaugh mi passa alle spalle con Lady McLewis al braccio. Salite al vostro balcone. Verrò anche io tra poco. Pregate molto. Ho una cosa solenne da dirvi. Quale voce? Le parole scherzose escono senza tono, come se la gola sia strozzata da una mano invisibile. Salgo sull'ultimo ponte. Mi rifugio nel piccolo ballatoio a grate e sospeso fuori dalla nave, tra l'infinito delle acque e dei cieli. Un amore. Come questa avventura con questa protagonista e con questo scenario m'avrebbe esaltato a 20 anni. Oggi mi sembra un capitolo mediocre d'un romanzo un poco oleografico. Pregate?
Sobbalzo.
È lei già seduta di fronte a me senza che io l'abbia veduta né udita. No, non pregavo. Vorrei che aveste pregato prima di ascoltare quanto sto per dirvi. Le presi la mano, ma essa me le strinse entrambe, appoggiò il capo alla mia spalla come decisa a restare così. Commetto in quest'ora la cosa più temeraria che una donna possa fare nella sua vita. Io pensavo, ecco, è l'ora, ecco, ora mi dice vi amo, mi attira a sé. Cado tra le sue braccia come una vergine tremebonda. Guido. Oimè, le 2 sillabe del mio nome erano pronunciate col tono di chi comincia una biografia funeraria. Guido Rocca. Ritirai le mani di colpo, ma la donna s'era abbandonata sul mio petto come se quel nome e quel cognome l'avessero uccisa. E nel silenzio sentii più forte lo stridore del ridicolo, seguito dalla voce consolante della ragione. Non tremare, nessuno sa. La cosa buffa è tra te e la notte. Lady McLewis parlava, ma io l'udivo confusamente, come se il suo racconto mi fosse fatto non da lei, ma da 10 persone vociferanti. Il mio amante. Il mio amante, ripeteva come uno che confessi, ho ucciso. Da 3 anni non vivo che di questo. Da 6 mesi non ho notizia. Vado in Italia soltanto per lui, per portargli baby. Vidi gli occhi di Guido Rocca, i begli occhi di Montanaro dalle grandi iridi azzurre maculate di 2 o 3 punti neri come il velluto. Gli occhi del piccolo, identici. Per vinche della stessa radice fiorite dall'amore di 2 contrade remotissime, le falde delle Alpi d'Italia, le falde dell'Himalaya. Il secondo giorno che v'ho conosciuto, ricordate? V'ho detto che se avessi un fratello sentirei per lui ciò che sento per voi. Voi farete per me, sono certa, ciò che fareste per ridare la felicità a una vostra sorella disperata. Non parlate? Lasciatemi parlare. Sbarcheremo in Italia fra 15 giorni. Mio marito proseguirà per Londra con su. Voi mi accompagnerete a Bergamo, subito. No. Niente telegramma, niente ritrovo, per carità. Non v'ho detto che mi teme. Che non mi vuole più? Me l'ha scritto in una lettera che conservo come una condanna a morte, ma se mi vede, mi ama, ne sono certa. Non deve aspettarmi, devo apparirgli. Voi mi guiderete attraverso il paese, attraverso la gente sconosciuta. Mi consiglierete, mi difenderete, combinerete l'incontro improvviso. Il tempo, la distanza, l'hanno fatto così. Se mi rivede, mi riama. Ne sono certa. Tacque pochi secondi, senza più voce. Poi, con una voce rauca che mi diede il brivido, l'amo, l'amo da morire e da farlo morire. Come vuoi che sia, una donna come le nostre, un po' più nera,